Capitolo undicesimo. L'esilio in Terra Santa. Masrae e Bagi. Nel 1877 un compagno riferì ad Abdu'l-Bahá che Baha'u'lláh aveva detto: «Sono 9 anni che non vedo un po' di verde. La campagna è il mondo dell'anima, la città il mondo del corpo». Abdu'l-Bahá allora pensò che era giunto il momento di preparare per lui una dimora più comoda dove avesse il beneficio di godere delle bellezze della natura. Pertanto prese in affitto una casa di campagna nella località di Masrae, situata a qualche chilometro a nord di Acca, non lontana dal Mediterraneo, e con una splendida vista sulle alture della Galilea. E con l'aiuto del muftì della città, un grande ammiratore di Baha'u'lláh, riuscì a convincere il padre a trasferirvisi. Anche se nominalmente ancora prigioniero del sultano turco, Baha'u'lláh poté muoversi con maggiore libertà e soprattutto, dopo 7 anni di prigionia in una città assolutamente priva di verde, poté ritornare a contatto con la natura che tanto amava. Si trattenne in quella casa per 2 anni. Nel 1879 si trasferì in un'altra residenza a Bagi, più vicina ad Acca, un nobile edificio che il proprietario aveva fatto costruire senza badare a spese secondo i criteri dell'architettura turca di quei tempi come residenza estiva della propria famiglia, ma che poi aveva precipitosamente abbandonato per il diffondersi di una malattia epidemica. Negli ultimi anni della sua vita, Baha'u'lláh, che aveva mostrato come glorificare Dio durante gli anni più duri, vissuti in uno stato di povertà ed ignominia, mostrò come lo si può glorificare pur essendo circondato d'onori ed agiatezza. Le offerte fatte da centinaia di migliaia di devoti seguaci posero a sua disposizione fondi considerevoli che fu chiamato ad amministrare. Sebbene la sua vita a Bagi sia stata descritta come regale, nel vero significato della parola, non bisogna immaginare che fosse splendida in senso materiale o dispendiosa. La bellezza benedetta e la sua famiglia vissero in maniera semplice e modesta, e il lusso fu assolutamente sconosciuto all'intera famiglia. Baha'u'lláh rimase a Bagi fino alla fine dei suoi giorni, nel 1892. Il decreto con cui il sultano condannava Baha'u'lláh e la sua famiglia a perpetuo esilio non era stato formalmente revocato, ma era praticamente nullo. Teoricamente Baha'u'lláh era ancora un prigioniero, ma le porte della maestà e della vera sovranità erano spalancate. In quegli anni i governanti della Palestina invidiavano la sua influenza e il suo potere. Governatori, motessaref, generali e funzionari locali chiedevano umilmente l'onore di giungere in sua presenza, richiesta alla quale egli raramente accondiscendeva. Molte persone, anche di alto rango, si dovettero accontentare di vederlo solo da lontano. Amir Amin Arslan, un noto scrittore e giornalista druso, membro di una famiglia principesca, così descrive il suo fugace incontro con lui. «Pensavo che avrei avuto l'opportunità di conversare con lui, che è il riflesso in terra dei raggi della divinità. Ma la mia illusione fu subito infranta. Mi dovetti accontentare di un fugace sguardo all'illustre Baha'u'lláh, nel momento in cui usciva per fare la sua passeggiata giornaliera nell'immenso parco che circondava la sua residenza. Infatti la parola non lascia mai l'interno della sua casa se non per fare 2 passi nel parco la sera, quando può meglio eludere l'implorante attenzione degli estranei. Ma Abbas Effendi mi aveva premurosamente sistemato, dietro una parte del muro, sulla sua strada. in modo tale che riuscì a vederlo per un breve istante. Penso che la parola di Dio si sia accorto della presenza di un estraneo e abbia capito che si trattava di fare un favore ad un amico. Il suo aspetto colpì la mia immaginazione in tal guisa che non posso meglio descriverlo se non ricordando l'immagine di Dio Padre, imponente, maestoso, gli elementi della natura in mezzo alle nuvole. Abdu'l-Bahá racconta che un giorno il governatore della città gli disse di aver ricevuto da Costantinopoli l'ordine di far visita a Baha'u'lláh e per questo chiedeva di incontrarlo insieme con un generale. La richiesta fu accolta e il generale, un europeo molto corpulento, restò così soggiogato dalla maestosa personalità di Baha'u'lláh che rimase inginocchiato in prossimità della porta. Tale era l'esitazione di entrambi i visitatori che soltanto dopo ripetuti inviti da parte di Baha'u'lláh essi si indussero a fumare il narghilè che era stato loro offerto, ma lo toccarono appena con le labbra e messolo da parte si sedettero con le braccia conserte e in atteggiamento di umiltà e di rispetto da meravigliare tutti i presenti. Il compito di occuparsi delle relazioni sociali era stato affidato al figlio Abdu'l-Bahá, il quale conseguì grandissimo prestigio presso la popolazione. Queste alcune delle parole che scrisse per lui suo padre, che lo teneva in altissima considerazione. «O tu che sei la pupilla dei miei occhi, la mia gloria, l'oceano del mio infinito amore, il sole della mia misericordia, il paradiso della mia grazia si posino su te. Noi preghiamo il Dio di illuminare il mondo con il tuo sapere e la tua saggezza e disporre per te ciò che rallegrerà il tuo cuore e consolerà i tuoi occhi. Rendete grazie a Dio, genti, per la sua venuta, poiché in verità egli è il più grande favore a voi concesso, la più perfetta munificenza a voi elargita, e per suo mezzo ogni osso putrescente è vivificato. Chiunque si volga a lui, si volge a Dio. Chiunque si allontana da lui, si allontana dalla mia bellezza, ripudia la mia prova e mi ha trasgredito. Egli è fiduciario di Dio fra voi, colui che Dio vi ha affidato, la sua manifestazione fra voi, il suo sembiante fra i suoi servi favoriti. Anche la figlia Bahié ebbe una parte importante nel rasserenare la vita di Baha'u'lláh. Ella rinunziò a tutto per assistere il padre e il fratello, che amava moltissimo, pienamente contraccambiata. Baha'u'lláh le scrisse: «In verità, ti abbiamo elevata al rango delle più illustri del tuo sesso e ti abbiamo concesso nella mia corte uno stadio che nessuna donna ha sorpassato. Così ti abbiamo preferita e innalzata al di sopra delle altre, in segno di grazia da colui che è il Signore del trono in alto e della terra quaggiù». Anche se le usanze del luogo la tenevano confinata entro le mura domestiche e le impedivano il libero accesso alla parte maschile della popolazione, il suo perfetto esempio di uno squisito equilibrio fra insegnamenti pratici e spirituali le conquistò grande ammirazione. Un ignoto pellegrino disse che essere alla sua presenza e sentire la forza spirituale che la vuole elargire al mondo d'oggi è una grazia indescrivibile, un aiuto per tutti i mondi. Chi vada da lei spiritualmente affamato e solo, di poco affrancato dall'io, ne ha il cuore colmato e gusta un'acqua per cui non avrà mai più sete. Il volontario isolamento di Baha'u'lláh era saltuariamente interrotto da qualche visita in luoghi di suo gradimento. Si recava spesso, per esempio, nel giardino di Namo'in, un isolotto situato in mezzo a un fiume a est della città, che fu presto chiamato Giardino di Rezvan, Paradiso. e che lui stesso definì Nuova Gerusalemme e la nostra verdeggiante isola. Si recò anche 4 volte a Haifa e soggiornò sul Monte Carmelo, scegliendo personalmente il posto dove i suoi seguaci avrebbero dovuto seppellire le spoglie del suo predecessore, il Bab. Quel luogo e i suoi immediati dintorni sarebbero poi divenuti sede del centro spirituale e amministrativo della sua fede. Nel frattempo anche la sua comunità, malgrado le costanti persecuzioni cui era sottoposta con alternante intensità, crebbe e si rafforzò, non solo in Persia, ma anche in altri territori, come la regione caucasica, l'Iraq, il Turkestan, il Libano, l'India e la Birmania. Baha'u'llah incontrava quasi esclusivamente i suoi seguaci, sia i compagni di prigionia, sia quelli che affluivano ogni giorno più numerosi dai paesi circostanti, ricambiando il loro amore con i suoi doni spirituali, il suo grande amore personale, i suoi preziosi scritti e i suoi consigli verbali. È stato riferito che egli soleva dire alle persone che incontrava: ci sono 4 qualità che amo nelle persone. La prima, l'entusiasmo e il coraggio. La seconda, un volto sorridente e radioso. La terza, che vedano tutto con i propri occhi e non con quelli degli altri. La quarta è l'abilità, quando si comincia un compito, di svolgerlo fino in fondo. Molti di coloro che lo incontrarono hanno detto che sembrava che egli fosse capace di leggere nei cuori, perché spesso accontentava le inespresse aspirazioni spirituali dei suoi ospiti e rispondeva a domande che erano state semplicemente formulate nel pensiero. Uno di quei visitatori racconta che in quegli anni il viaggio dai paesi circostanti verso la Terra Santa, con mezzi di trasporto rudimentali, a volte a cavallo o a piedi, costringeva ad affrontare grosse difficoltà, ma le estenuanti fatiche del viaggio svanivano completamente dalla mente nel momento in cui mi trovavo alla presenza della bellezza benedetta. E infatti tutti uscivano dalla sua presenza con la sensazione di essere stati amati e capiti. Abdu'l-Bahá parlò ripetutamente dell'atteggiamento di perfetta beatitudine in cui vivevano i suoi compagni di esilio, conquistati dal fascino della sua persona. Uno di questi compagni si chiamava Muhammad Ali. Egli viveva di una modesta attività commerciale che lo teneva occupato tutta la mattina. Nel pomeriggio prendeva il samovar, lo riponeva in una borsa scura, ricavata da una bisaccia, e usciva, recandosi in un giardino, o nei prati, o nei campi, e lì beveva il tè. Talvolta lo si trovava nella fattoria di Masra'e, tal'altra nel giardino di Rezvan, oppure nella magione di Bagi, dove aveva l'onore di servire Baha'u'llah. Muhammad Ali teneva accuratamente conto di ogni benedizione nella quale si imbatteva. «Com'è delizioso oggi il mio tè!» esclamava. «Che aroma, che colore! Ameno davvero questo prato, e che fiori variopinti!» Diceva sempre che ogni cosa ha un profumo speciale, persino l'aria e l'acqua. Per lui i giorni trascorrevano in indescrivibile letizia. «Neppure i sovrani erano felici come questo vecchio», commentava la gente. «È completamente libero dal mondo», dicevano. «Vive nella gioia». Si dava il caso che il suo cibo fosse sempre fra i migliori e che la sua casa si trovasse nella parte più bella di Acca. Benevolo Iddio, era lì prigioniero, eppure si sentiva agiato, tranquillo e gioioso. Abdu'l-Bahá racconta anche storie commoventi, come quella di 2 fratelli nati nell'Azerbaigian, che pur essendo sfuggiti per caso all'esilio mentre si trovavano ad Adrianopoli al seguito di Baha'u'llah, appena possibile lo avevano raggiunto in Terra Santa. Vivevano alla periferia di Acca, a Boghefardus, facevano i contadini e trascorrevano i giorni rendendo grazie a Dio perché ancora una volta avevano trovato la strada verso la vicinanza della grazia e dell'amore. Ma nati nell'Azerbaigian erano abituati al fresco e non sopportavano il caldo di quel luogo. Inoltre questo accadeva durante i primi tempi di Acca, quando l'aria era malsana e l'acqua molto corrotta. Entrambi contrassero una grave febbre cronica. La sopportarono di buon animo, con straordinaria pazienza. Durante i giorni della malattia, malgrado gli accessi febbrili, la violenza del morbo, la sete ardente, l'impossibilità di riposare, rimasero interiormente in pace, lieti per la divina buona novella, e mentre con tutto il cuore rendevano grazie, se ne andarono da questo mondo. La fedeltà e la devozione di tutti i compagni di esilio sono compendiate in queste parole dette da Abdu'l-Bahá in un suo discorso commemorativo di uno di essi. Fu un buon compagno per tutti gli amici, una consolazione per i loro cuori. Portò felicità a tutti, presenti e assenti. Manteneva sempre la stessa condizione interiore. Era costante, non era mai soggetto a cambiamenti. Aveva sempre un aspetto felice. Non conosceva il significato della fatica, non era mai depresso. Chiunque gli chiedesse un servizio, lo faceva subito. Era incrollabile e fermo nella fede, un albero che cresceva nel profumato giardino della tenerezza di Dio.